prima intervento ad Angelo Nuzzo, rappresentante del Nuzzo. Si prepara poi Valentina Muratore, il contrario del prego. Il governo delle bombe che vanno insieme è un governo in cui
diciamo, io personalmente non mi riconosco, e diciamo di dare questa attività politica a questo governo, francamente non ne ho voglia. Sto parlando troppo veloce. L'ultima cosa, 13 secondi, è che non solo si dà più agibilità a questo governo, ma la cosa che più mi spaventa è sentire, anche da parte degli esponenti del governo, come diciamo questa riforma sia un bivio necessario e fondamentale dagli investitori internazionali. Ora questa è la cosa che francamente a me fa più paura di tutte. Non capisco cosa c'è per una politica internazionale che tra l'altro io studio in ingegneria gestionale e sto cercando di capire anche i modelli del sistema economico internazionale. Mi sembra fallimentare, credo che sia destinata comunque nel giro, parlavo della globalizzazione, l'onorevole Bersani, credo che arriveremo diciamo contro un muro che ci rivelerà finalmente che diciamo il sistema secondo cui ci stiamo muovendo non è un sistema di dimensioni di persona, ma è un sistema di dimensioni di investitori. Francamente diciamo basare una riforma, tanti esponenti del governo hanno detto, un'intervista che si sta molto significativa per me è stata quella di Davide Serra, che diciamo, io conosco il presidente di un grande fondo di investimento, che ha detto chiaramente che questa riforma serve per i grandi investitori, per captare grandi investimenti in Italia e per far ripartire l'economia. Io credo che se stiamo parlando di democrazia, parliamo di democrazia, se stiamo parlando di investimenti, parliamo di investimenti. Ed è molto preoccupante che invece questi problemi dentro la riforma diventino un unico. Mi sono perso tante cose, però insomma lo sono scelto
più. Grazie. Grazie.
Buongiorno, sono Valentina Muratore, presidente dell'Associazione Contrariamente dell'Università Mediterranea. Intanto vorrei ringraziare gli ospiti, l'onorevole Bersani e il professor Verde, e il suo procuratore, il presidente Vitorno, per averci dato questa opportunità di collaborare in sede di grande crescita, sia accademica che intellettuale. Oggi ovviamente non parlo soltanto a nome di me stessa, ma queste considerazioni sono frutto di una riflessione fatta all'interno dell'associazione del nostro gruppo, che condivide comunque delle posizioni abbastanza diverse al suo interno. Quindi questo intervento è frutto di questa riflessione di confronto democratico che c'è stato in questi mesi in cui abbiamo saputo appunto della riforma. In primo luogo, come giuristi e come cittadini partecipi, condividiamo l'identità che la riforma sia comunque necessaria. In primis perché è comune sentire che sia opportuno un cambiamento che renda più rapido ed efficiente, comunque soprattutto efficiente, il procedimento legislativo. Ma chiaramente riteniamo che sia doveroso non perdere di vista mai l'obiettivo democratico e di partecipazione popolare voluto dai nostri padri costituenti. Sentiamo in ogni caso doveroso anche notare che la molta polemica sul tema, tanto discusso della riforma, sia stata molto spesso di basso livello e che molte forze politiche, come diceva anche il mio collega Angelo Muzzo, stiano sempre più scadendo nel populismo, dimenticando quanto sia necessario che il dibattito intorno a materie di complessità e delicatezza sia informato al massimo rispetto delle altre opinioni e alla ricerca di una posizione condivisibile e soprattutto condivisa. Essendo una professione universitaria, cerchiamo ogni giorno di fare una politica nel senso più alto del termine, cioè una razionale e democratica ricerca di soluzioni e idee per rendere anche nel nostro piccolo, nella nostra comunità universitaria, migliore la realtà, insieme a una più ampia partecipazione della componente studentesca. Per tali ragioni ci sentiamo il più delle volte delusi di fronte ad un atteggiamento diffuso dell'attuale scenario politico di tutte, ovviamente, i partiti e di tutti i colori, perché non esiste un dibattito reale sul quesito referendario, ma spesso la polemica verte esclusivamente sulla meritevolezza o meno delle personalità che si fanno portavoce delle diverse posizioni, soprattutto in televisione, su social network. E soprattutto si parla molto spesso per slogan e non citando delle reali motivazioni. Auspichiamo quindi che il voto del prossimo 4 dicembre sia basato più sulla conoscenza dell'argomento e sul ragionato intimo convincimento personale che su ovviamente scegliere posizioni politiche. Una riforma costituzionale infatti dovrebbe rifarsi al sentimento di concordia che ispirò i padri costituenti e posto come una sintesi di tutte le più disparate aree sociali e non come mezzo di pura legittimazione politica. Vorrei porre delle domande, se si può, ai nostri ospiti. Vorrei chiedere intanto a entrambi, a distanza di un mandato di 5 anni, come immaginate la situazione politica italiana nel caso di Vittorio Del Sì? E un'altra domanda all'onorevole Bersani, come avrebbe impostato lei una riforma costituzionale per il superamento del bicameralismo perfetto e per una più compiuta disciplina dei rapporti tra Stato e Regioni? Grazie.
La parola adesso al presidente Antonio Pino, del Forum Libra.
Si prepara con Antonio Pino, prego.
Carissimi professori, onorevoli persone e cari colleghi, grazie a tutti per essere qui innanzitutto oggi presenti, perché con la vostra presenza onorate il lavoro costante che il Centro Rivatore fa nel periodo da tanti anni. Centro che oggi c'è la possibilità di riflettere con due autorevoli interventi su una questione pubblica di grande importanza. Forse a mio avviso è la più importante, appunto, perché si dibatte la modifica della nostra carta costituzionale. A differenza dei colleghi che mi hanno preceduto, entro meno nel merito della questione. Io, insieme all'associazione Forum Libra per l'Università, vogliamo condividere insieme, diciamo, una riflessione. Una riflessione che in questi giorni di dibattito abbiamo appunto condiviso. Vengo al dunque. Spesso da cittadino, da studente, da soggetti di un'associazione che sono attivi e vivono in società, ci troviamo spesso delusi, frustrati dalla realtà che ci circonda. Ogni volta che i cittadini sono tenuti a farsi una propria idea, a esprimere una propria opinione, anche e soprattutto con un voto, spesso sono stupiti della disinformazione, delle parti in gioco, o essi stessi non si preoccupano in prima persona di informarsi sulla questione. E quindi prevalgono sempre il disinteresse, l'egoismo e la disinformazione. Disinteresse da parte dei cittadini, che molto spesso sottovalutano appunto le questioni pubbliche, pensano a diritti per la legge, una qualcosa che sia lontana da noi, quando invece dovrebbe essere appunto il contrario. Disinformazione e egoismo da parte delle parti in gioco, come ci chiamate, in questo caso sì e no, che spesso ponendoci argomentazioni vuote, come sono state dette negli interventi, argomentazioni che non vanno nel merito della questione, che non aiutano tutti a comprendere la volontà del provvedimento. Qui sono appunto l'idea che chi, io insieme alla mia associazione, siamo dell'idea che chi perde tutto ciò sia la comunità, sia la società, poiché quando il dibattito pubblico non viene nel senso retto del termine, cioè dallo scopo dalle parti non siamo più condivenire, quando i cittadini non interessati spesso non partecipano al dibattito pubblico, appunto chi perde della comunità. A mio avviso il problema nell'istruzione. Spesso nelle scuole non si parla di educazione civica, non si parla di costituzione, non si parla di legge. Quindi già da piccoli, anche da studenti, dico, ci sentiamo distanti da tutte queste dinamiche. E chi ha magari una maggiore sensibilità si interessa di queste questioni e molto spesso altri appunto se ne disinteressano dei giorni d'ora. Quindi se vogliamo guardare al futuro perché una classe di gente più consapevole, è giusto che il nostro paese, il nostro governo rafforzi appunto la questione civica e si ritorni nella scuola a parlare di legge, di costituzione come qualcosa non distante da noi. Poi per guardare la logica, per affrontare appunto il problema, dicevo, di egoismo, di disinformazione, eccetera, auspico appunto, come è stato detto, che le parti in gioco possano nell'ultimo periodo che ci separa dal voto, appunto di darci le chiavi di lettura necessarie per essere più consapevoli di quello che abbiamo fatto. E ora, per rischio di rivolgermi, diciamo, ai miei colleghi che con grande piacere vedo, diciamo, in aula, spero che noi tutti nel nostro piccolo cominciamo a parlare in famiglia, tra gli amici, cominciamo a informarci, ad essere stupidi da tutta la disinformazione, ad essere dei cittadini più attivi. In questo modo sono sicuro che, guardando futuro con la maggiore istruzione delle nostre scuole, cominciando a parlare e informarci tra di noi, vedremo sicuramente una società più giusta, più consapevole e più attiva. Grazie.
Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie
Buongiorno a tutti, sono Antonio Di Napoli, direttore di Ateneo della Bene. Ci tengo a ringraziare il Centro Studi di Roma Tor, il professor Erero, l'onorevole Bersani, per aver promosso questo importante momento di dibattito, perché credo sia importante dare nel merito della riforma costituzionale e non vi siano altre occasioni migliori di questo per le quali. Anche noi abbiamo deciso di entrare nel merito di una riflessione, adesso ve la spiegherò. Ciò che ci preme di dire oggi, come studenti, come generazione del presente e del Roma del domani, è come la difficoltà di questa riforma non sia nel dire sì e nel dire no. Come riuscire a fare comprendere come sia poco utile prendere una posizione per avere chiara l'idea della riforma costituzionale. È più che evidente che su questa campagna. È più che evidente che su questa campagna referendaria sia stata applicata una radicalizzazione tale, da rendere a un certo punto ogni tentativo di personalizzazione pressoché impossibile. Ed è così in questo contesto di conflitto e contesa politica che crediamo sia stata aperta la discussione nel merito di questa riforma costituzionale, oppure la Costituzione stessa. Vorrei sottolineare solamente un dato. Questa Costituzione, con i propri pregi, con i difetti, ha dei pregi ma anche dei difetti, ha rappresentato e rappresenta il simbolo di un'Italia democratica e unita, risvegliandosi dal gruppo fascista. Forse è questo il dato che dovrebbe fare riflettere, e dal quale dovrebbe ripartire il dibattito politico. Un corpo politico che si trova in combatto, se non altro tutto il primario della Costituzione. Vorrei entrare nel merito adesso del discorso. Non appartenendo a quella categoria di persone che crede di avere la verità in tasca, ho due domande da fare ai sostenitori del sì. Del nome. In quanto emergenza in materia. La prima riguarda la potestà legislativa concorrente e la seconda invece l'articolo 70. Riguardo alla potestà legislativa concorrente, con relativo inserimento di clausola di supremazia in cui chiedo, perché i sostenitori del sì sentiamo spesso che si tratta di un tentativo di velocizzare i tempi, e viene fatto il riferimento ai trasporti, cioè ogni regione si autoregolamenta da sé. E i sostenitori invece avranno un tentativo di accelerare il poter da parte del governo. Per quanto riguarda l'articolo dettato invece, dove il vecchio articolo recita la funzione legislativa esercitata collettivamente dalle due camere, e mentre il nuovo vostro concetto delle altre parole è un articolo che si focalizza sulla forma ma sul contenuto, vorrei capire perché più volte sentiamo dire che non sia chiaro quali siano i nuovi meccanismi di attuazione delle leggi, perché un momento che una legge può trattare diversi temi, che è stato più volte manifestato da parte dei sostenitori del no, il dubbio su quali possono essere in realtà il numero di meccanismi di attuazione della legge, per esempio ho sentito dire tanti voti dei quali per esempio non dopo un valido, penso che iniziative come queste servono per l'appunto di entrare nel merito a fare dare, a fare comunque vincere l'idea chiara di quello che sia il contenuto dell'articolo stesso, se vi sia veramente una problematica relativa a questo nuovo articolo 70 e quindi perché di attuazione della legge vi sia quindi un numero chiaro di quanti siano, oppure se questo punto di vista non è cambiato rispetto al primo. Mi accodo a quanto ci ho detto precedentemente ai miei colleghi, ci sarà un 5 dicembre e ci sarà per tutti. Speriamo che il 5 dicembre non esca con un danno di febbraio di parte d'Italia. Grazie.
Scusate, prego. Grazie. Con difficoltà.
No, non c'è. Intervenire tanto per l'amico Bersani, non posso non starci, ma principalmente perché mi preme sollecitare e individuare in questa riforma degli elementi di poca chiarezza e per quanto riguarda la forma di governo. Questa mattina leggevo un'intervista da Rimonte sulla Repubblica che dice che se viene tolto il ballottaggio alla legge elettorale, all'Italicum, di fatto viene svuotata la legge e di fatto non si può realizzare quella forma di governo che vede con il compimento dell'elezione la nomina del Presidente del Consiglio. Cioè, in maniera surrettizia e attraverso una legge elettorale e attraverso una legge ordinaria, noi ci troviamo a cambiare una forma di governo. Questa è la cosa più grave che noi abbiamo in questa ipotesi di riforma. Perché? Perché precostituiamo e sviliamo anche l'articolo 92 della Costituzione quando parliamo del Presidente della Repubblica e di un Presidente della Repubblica che deve nominare il capo del governo. Cioè, attraverso dei meccanismi di ingegneria costituzionale, noi abbiamo superato d'ambrè e senza la necessaria consapevolezza, abbiamo superato quello che è il tema centrale della nostra Costituzione e della modifica e della riforma della nostra Costituzione. È chiaro che oggi più che mai, in un mondo di globalizzazione, i governi devono essere in grado di poter prendere decisioni immediate, ma questo non è determinato dal bicameralismo, questo è determinato da un frazionamento politico che è avvenuto in Italia in questi anni, con la perdita dei ruoli dei partiti politici e dei sindacati nel sistema Italia. E pertanto oggi il dibattito è un dibattito vertigistico, il dibattito fatto dai campi, non il dibattito fatto dentro una casa comune, dentro quei partiti che erano, diciamo, il luogo dove avveniva il dibattito politico, dove dovevano essere rispettate le regole democratiche, ma dovevano essere rispettate anche le regole politiche. Perché se no vi è sorge un altro problema, che è il problema della egemonia della maggioranza, che è un elemento importante della nostra esperienza, perché tutto non può essere risolto, noi abbiamo la maggioranza come un'assemblea di azionari di una società, abbiamo la maggioranza e regoliamo, facciamo ciò che desideriamo fare. La politica ha un altro ruolo, ha il ruolo di far convivere, di far coincidere, di aprire un dibattito aperto anche al di fuori dei propri partiti e far arrivare in Parlamento, come diceva Bersani, un qualcosa che poi può essere digeribile all'opinione pubblica, ai cittadini. Perché ricordiamoci una cosa, tolto questo consesso di studenti universitari, di professori universitari, dobbiamo essere consapevoli di una cosa: i cittadini non conoscono questa materia, i cittadini non sono deputati ad essere costituzionalisti, tributaristi, internazionalisti, tutto questo. I cittadini devono badare alle proprie famiglie, devono badare al lavoro, devono ricercare il benessere per le proprie famiglie. Chi è deputato a fare questo? Sono i partiti politici, sono gli uomini politici, sono i delegati, coloro che vengono mandati in Parlamento. Ecco, questa riforma, quello che manca in questa riforma è quell'ordito, quel berretto, quella sottolineatura, quelle piccole, tante piccole cose che uniscono le norme costituzionali e le norme, diciamo, ordinarie, di legge ordinaria, ma che unisce anche il comportamento e il fare degli uomini politici e dei nostri dirigenti. Grazie.
Grazie a voi. Adesso la parola
questa pianta allungata per il giro di un palermo. Poi si prepara Franco da lui.
Innanzitutto buongiorno a tutti. Io non sono una persona stretta in materia, poiché non me ne intendo, vado ancora al terzo liceo e quindi parlo prevalentemente da cittadina. Io non ho una buona impressione, diciamo, della politica delle ultime riforme, poiché vedo le cose ad impatto indiretto, perché le subisco tramite i miei genitori. Per me il cittadino è stato messo da parte in questi anni. Quello che volevo chiedere è, secondo voi, dalla parte del sì e dalla parte del no, quali sono i vantaggi per i cittadini?
Dagli spagnoli ai francesi, ai socialdemocratici tedeschi, e che le stesse formazioni politiche alternative, Podemos o Syriza, confrontati poi con le scelte di governo, hanno mostrato che loro sono. Io, che anziano non sono, non ho nessuna intenzione di diventarlo, credo che però il problema che noi dobbiamo porci è come facciamo a ricostruire in Italia ed in Europa una sinistra che parli il linguaggio dell'oggi e che parli anche a questi ragazzi che stanno in questa sala. Mi avviso, la scommessa è questa, e rispetto a questo credo che ci dovremmo tutti rimboccarci le maniche, rimetterci in mano, perché il dato della realtà è che il partito politico come luogo di costruzione del consenso, di definizione della decisione, non esiste. Non lo erano in gran parte già il PS, purtroppo non lo sono diventati il PT, ed è, diciamo, l'aspetto, la delusione di molti di noi. Quindi, e su questa prima parte termino poi rapidamente, dico quello che penso sulla seconda, credo che il problema vero che noi abbiamo di fronte, ma non lo facciamo così, non lo facciamo confondendo temi che sono profondamente differenti l'uno dall'altro, è la ricostruzione di una sinistra politica e sociale capace di parlare ai problemi della gente, altrimenti, questo lei, onorevole Bertani, ha ragione. Ci parlano i populisti, ma non è proponendo accordi con i populisti che risolviamo questo nodo, questo tipo di problema. Io penso che un periodo c'è una costruzione di lungo periodo, noi dobbiamo ricostruire le ragioni di una sinistra con un radicamento sociale. Naturalmente sapendo che tutto questo si scontra col fatto che abbiamo una condizione in Italia ed in Europa che non c'è. Ma io dico, cosa c'entra questo con una riforma della Costituzione, che è una riforma che sostanzialmente risolve uno dei nodi del sistema politico italiano, che è una riforma sulla quale la stessa sinistra da lungo tempo aveva discusso e in gran parte ha condiviso? Se il nodo è il rapporto tra legge elettorale, quello si affronta, ma stiamo attenti, perché si sta creando nel Paese un clima che è un clima pericoloso, sta creando un clima di contrapposizione frontale in cui si mettono in discussione valori condivisi che non devono essere assolutamente messi in discussione. In questo contesto non importa quello che io voto, io voterò sì, ma è un problema solo mio,
che non riguarda, diciamo, la gente di questa sala. Il problema è di portare questa campagna elettorale a merito, perché stiamo facendo un'operazione che va a discredito e che va contro la possibilità giorno 5 di mettersi insieme ad affrontare il problema che il paese ha, che comunque restano, sono duri, duri. Qualunque la vogliamo convenire, sì e no, il 5 di dicembre ne abbiamo di fronte un paese stanco e sfiduciato, è un paese che rischia di votare solo con la pancia, è un paese che non dà ai giovani che stanno in questa sala nessuna risposta vera rispetto ai problemi che si hanno.
Ma io voglio dire che condivido la preoccupazione espressa da Garuffi, che del resto mi sembra che fosse stata espressa anche anche il punto di partenza del ragionamento di Bersani. Però bisogna anche essere su questo, come dire, e io pure sono convinto che chiunque vinca si è prodotta, e ormai è troppo tardi, devo dire, per rimediare a questo, si è prodotta una lacerazione grandissima in questo paese, una lacerazione proprio sul terreno che dovrebbe essere il terreno di maggiore condivisione. Cioè quella Costituzione che i padri costituenti sono riusciti a realizzare con un compromesso tra culture politiche diverse, con un compromesso di alto livello, quasi all'unanimità, mentre l'Assemblea Costituente lavorava, mentre contemporaneamente nella politica c'erano delle lacerazioni gravissime, la rottura dei governi di unità nazionale. Eppure devo dire, devo riconoscere, che certo, diciamo, non ho una particolare simpatia per De Gasperi, allora dimostrò comunque di essere uno statista, perché pure facendo, mentre faceva dopo il viaggio in America e dopo aver fatto la rottura dei governi di unità nazionale che avevano governato dopo me, che avevano governato dopo i primi anni, diciamo, della Repubblica, però ebbe la capacità di tenere distinte le vicende politiche dal lavoro della Costituente. Ha avuto un governo che non era, diciamo, in prima fila nei banchi di questa battaglia. E allora bisogna dire, per onestà intellettuale, che oggi questo governo ha questa gravissima responsabilità, perché questa lacerazione non è un problema di caratteriale di Renzi, di eccesso di personalizzazione, questi sono problemi secondari, questa è una scelta politica, strategica, in cui questo governo ha voluto giocare tutto per tutto sulla carta costituzionale, sulla riforma costituzionale, dicendo questa è la priorità, su questa priorità io spacco il paese, spacco il mio partito, spacco tutto, ma questo è necessario per il futuro del paese. E allora, quindi c'è un'assunzione di responsabilità che dobbiamo averlo chiaro. E temo che ormai, a poche settimane dal voto, questo trend non si possa più invertire, purtroppo. Peraltro creando un clima internazionale in cui l'attenzione internazionale su questo referendum è pari a quella che c'è stata per la Brexit, o addirittura quasi pari a quella che c'è sul conflitto in questo momento sulle elezioni negli Stati Uniti d'America. È un'assurdità. È un'assurdità avere posto all'attenzione internazionale, noi abbiamo avuto le dichiarazioni di Obama, della Merkel, cioè tutti i primi ministri, tutti preoccupati di quello che succede in Italia. Quindi se dovessero esserci delle conseguenze economiche, anche queste sarebbero effetto di una scelta, a mio parere, sbagliatissima e gravissima di questo governo. Detto questo, quanto diciamo un docente di scienza politica, mi piace partire da alcuni dati, da alcuni fatti empirici. Allora, siamo noi convinti che la priorità per il nostro paese era questa riforma costituzionale? Io non ne sono convinto. La nostra la nostra Costituzione è una Costituzione imbalsamata. Allora, dal 1963 ad oggi sono state fatte ben 15 leggi di revisione costituzionale. A queste bisogna aggiungere altre 11 modifiche della Costituzione relative ai temi che riguardano gli statuti speciali delle regioni a statuto speciale e infine altre 9 leggi di rango costituzionale. Questa non è una Costituzione imbalsamata, è stata cambiata più volte. Se non la cambiamo adesso, la potremo cambiare più avanti. Questa cosa ora come più è una sciocchezza. Il Regno Unito dal 2000 al 2015 ha approvato 205 leggi. Gli Stati Uniti d'America dal 2008 al 2012 hanno approvato 669 leggi. Il Parlamento italiano dal 1996 al 2001, la vituperata Italia della Prima Repubblica, ha approvato 905 leggi. Dal 2001 al 2006 ha approvato 686 leggi, dal 2008 al 2013 ha approvato 391 leggi. Quindi questa è una seconda grande sciocchezza.
Grazie Paolo.
Dopo la tre giorni della proposta
Io dico dentro dentro, ma se il segretario dice fuori fuori, bisognerà anche rassegnarsi a un certo punto. Quello che mi domando io, onorevole Bersani, non pensa che metterci un taglio netto, con tutto il rispetto, possa anche farle acquistare un po' più di credibilità da sostenitore del fronte del no, dato che comunque all'interno del partito ormai anche persone che fino a ieri erano molto vicine come Cuperlo ormai si sono completamente discostate dalla sua posizione. Non pensa che possa ritornare a fare acquistare più credibilità all'interno del partito o all'interno del contesto politico italiano più in generale? Grazie.
Io ho una domanda per l'onorevole Bersani che è molto semplice, penso che è un po' una cosa che ci chiediamo tutti. Ma la mia domanda è questa, ma esattamente lei come dorme la notte? Perché non dorme tutto bene? Perché noi siamo figli della vostra vita politica, siamo figli del clima di sfiducia che ci avete creato e se, non sono più sicuro che siete disposti a lasciarci spazio e lasciarci, insomma, a ridarci un po' di fiducia che mi crede è quello che ci manca. Abbiamo voglia, intelligenza, siamo solamente repressi. Però abbiamo bisogno anche della fiducia della generazione prima, perché da soli ci è difficile. I nostri noi siamo cresciuti con l'idea della crisi che ha avvolto tutto. Noi non sappiamo cos'è il numero senza vostra, non sappiamo cos'è il mondo diviso, noi viviamo nella globalizzazione senza identità e soprattutto viviamo questo grande clima di crisi e di tensione che ci sta distruggendo. Vorrei sapere se siete disposti a darci fiducia e darci fiducia.